comodino dietro al sipario. Diario di bordo. Rubrica teatrale On the Road a cura di Sabrina Fasanella. E siamo pronti ad iniziare una nuova puntata del nostro diario di bordo del comodino dietro al sipario. Qui a Castrovillari il teatro non dorme mai, è proprio il caso di dirlo, e noi non ci facciamo sfuggire nessuna occasione di viverlo. Il capitolo del diario che ascolterete oggi ci porterà alla scoperta di due nuovi spettacoli presentati durante la quarta giornata di festival. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito alla scoperta del primo spettacolo. Tutto è bene quel che finisce. Questo è il titolo del progetto firmato quotidiana.com, che si accompagna alla dicitura «Tre capitoli per una buona morte». Il tono ironico è evidente, ma l'ambizione di questa trilogia, di cui è stato presentato in prima nazionale il primo capitolo, è quella di porre l'attenzione sulla necessità della morte, intesa come fine di quei meccanismi che ristagnano, facendo marcire la nostra società. La performance si snoda in un dialogo dai toni flemmatici. Una ribellione sussurrata, quella dei due anarchici non fotogenici, i paradossali anti-eroi protagonisti. Le loro provocazioni, le loro affermazioni scomode, le loro ribellioni si accompagnano a gesti ripetitivi e sincronici, come in una danza che simboleggia con ironia la banalità e la prevedibilità del mondo. Con ironia intelligente e mordace, i quotidiana.com ci invitano a considerare l'utilità e la positività della morte, intesa come possibilità di cambiamento. Ma ascoltiamo in cosa consiste il progetto dalle parole di uno degli ideatori, Paola Vannoni.
Tutto bene quel che finisce è il nome, cioè diciamo dal nome ai tre capitoli di questa trilogia. Quello che presentiamo stasera è l'anarchico non è fotogenico. Basta, nel senso che con Tutto bene quel che finisce vogliamo sollecitare il pubblico, sollecitiamo per prima noi stessi a pensare come far finire tutto ciò che in questo momento sta agonizzando. Basta, nel senso far terminare quelle situazioni in cui perdurano vecchi schemi, vecchie ideologie, vecchie logiche di potere. Questo succede nel mondo della politica, della cultura, del teatro, in vari ambiti. E quindi il tema dell'eutanasia, da cui è partito questo lavoro, si sviluppa appunto sulle eutanasie negate, cioè tutto ciò che a nostro avviso dovrebbe morire, nel senso di esaurire il suo tempo, la sua funzione, per lasciare spazio a quello che è nuovo, le nuove generazioni, il nuovo pensiero, il nuovo teatro. Questo non per dire che ciò che è vecchio è sbagliato o non è più fruibile, ma è giusto che ci sia questo passaggio. Se questo passaggio non avviene naturalmente, ovviamente va sollecitato. Tutto questo lo diciamo con il linguaggio ovviamente del teatro, per cui c'è una situazione surreale, ci sono queste due figure anche molto ironiche, quindi cerchiamo di trattare il tema, che sembrerebbe un po' peso così a parole, però ovviamente sempre attraverso il filtro dell'ironia, comunque della riflessione pacata, insomma, come dei pensieri ad alta voce. Queste due figure si scambiano queste riflessioni e le rivolgono al pubblico, nel senso che le rimandano per condividerle insieme.
Esatto, quasi in metà teatrale.
Esatto, suscitare una sorta di riflessione comune, questo sarebbe già importante. Cioè, quando il teatro dà risposte, credo abbia già esaurito la sua funzione, perché ognuno deve trovare le sue risposte, sarebbe come imporre già una soluzione. Invece mettere lì delle questioni, mettere il dubbio laddove non c'è, così che uscendo da teatro magari il pubblico, lo spettatore continua a pensare a questa cosa, magari se crede che sia necessario trovare lui una sua risposta, e questo sarebbe importante.
I prossimi capitoli di questo progetto come si snoderanno?
Allora, Io muoio e tu mangi è il secondo capitolo e riguarda, parte da una vicenda personale, cioè dalla morte di mio padre, che è venuto qualche mese fa. E io e i miei fratelli l'abbiamo assistito in ospedale, ci davamo il cambio per non lasciarlo mai solo, e un giorno mio fratello arriva in ritardo e dice: papà, guarda, ho mangiato tardi, sono arrivato in ritardo. E lui gli ha detto: io muoio e tu mangi. E questa cosa lì per lì mi ha fatto anche un po' ridere, no? Cioè, nel senso che da una parte la persona che sa che se ne sta andando e quindi si sente solo, ogni attimo di solitudine è un attimo, come se fosse un attimo perso, no? E dall'altra anche un po' l'egoismo che quando si è anziani comunque emerge, no? Quindi Amore tu mangi mi sembrava interessante, ci è sembrato interessante portarlo, perché un po' sono i miei racconti delle mie visite a mio padre che Roberto mi strappava quando io tornavo a casa, e quindi questo si avvicina più al tema dell'eutanasia, della partenza, dell'addio alla vita, diciamo. Cercare di vedere la morte come qualcosa non di così terribile, ma accettarla con più serenità. E il terzo è Lei è Gesù, dove io sono un Cristo donna in croce e dove Roberto è quest'ante che mette una monetina in una cassetta, io mi illumino e lui mi pone delle domande. È una sorta di ripensamento anche della figura femminile, che non ha mai avuto accesso a nessun tipo di beatificazione, ma non è questo che aspirano credo le donne, quanto a una forma di rispetto per ciò che vale, che deve essere equivalente quantomeno a quella maschile, così in tutti i campi, anche quello religioso se vogliamo.
Pagina e parliamo di un'altra prima nazionale presentata sempre qui nel nostro festival, ovvero Padre, Figlio e Sottospirito, da un testo di Mauro Santopietro portato in scena dagli attori della compagnia Scena Nuda. Una famiglia, o meglio tre fratelli, chiusi in un micro universo, vivono e si rapportano con le diverse declinazioni della violenza. Teresa Timpano ci ha raccontato questo lavoro.
Desideravamo con urgenza parlare di costrizione, perché la viviamo costantemente, sia sul piano personale che sul piano artistico. Ci interessava esplorarla attraverso una relazione familiare, perché ci permette di entrare maggiormente nelle maglie del disagio, e una relazione a tre, una relazione tra tre fratelli, pensavamo potesse essere necessaria e importante, infatti lo è stata, proprio perché questi tre fratelli vivono una situazione di disagio e attraverso questo esplorano la violenza in modi diversi e si ritrovano, si allontanano, si riuniscono, e questo ci permetteva di creare un percorso emotivo che a noi interessava. Intanto i tre si muovono attraverso tre violenze diverse. La sorella ha una violenza più impositiva, che nasce appunto anche da una religione cattolica, quindi molto chiusa e attraverso la censura. Uno dei due fratelli ha una violenza più irruenta, più diretta, l'altro fratello invece ha una violenza che lavora sulla negazione, quindi la tirarsi quasi indietro, no? E quasi a non voler capire, a non voler comprendere per non soffrire. Quindi appunto insieme poi si crea una violenza comune, perché poi si fanno violenza a vicenda ne nasce una visione comune.
E il pubblico, dicevi prima, mi ha molto incuriosita questa cosa, ha delle reazioni intanto.
Sì, certo.
O in positivo o in negativo.
Certo, sì.
E questa comunicazione come poi agisce sullo spettacolo per voi?
Diciamo che io ne parlavo in generale, non di questo, perché questo non l'abbiamo ancora, è una prima, abbiamo soltanto fatto vedere a 5-6 persone che hanno avuto una reazione, diciamo, così sembra positiva, cioè almeno. Per quanto a quanto pare si crea molta ansia, genera una riflessione abbastanza profonda, sembra che siamo riusciti a creare un approfondimento interessante. io parlavo delle varie reazioni perché è interessante che la persona reagisca come desidera, no? Cioè il teatro contemporaneo soprattutto ti permette di metterti di fronte, se non lo giudichi, di metterti di fronte a una proposta e mollare le redini, quindi reagire, avere schifo, avere vergogna, avere ansia, avere gioia, quindi creare emozioni nel pubblico di vario tipo risulta veramente forse un compito, il compito.
Ti proponete di proporre quantomeno un'ora di libertà.
Sì, di assolutamente, ma deve esserlo. Noi facciamo poi un lavoro grandissimo con la scuola, no? Mm-hmm. Notavamo per esempio, proprio riprendendo da questa parola libertà, che le maestre tendono per esempio a zittire i bambini, mentre invece noi spingiamo a farli ridere, cioè la prima cosa che diciamo quando comincia lo spettacolo è permettetegli di emozionarsi, che è diverso da mangiare il panino naturalmente, no? Ecco, quello no, però che un bambino possa ridere, applaudire e parlare all'attore che è in scena è fondamentale, perché altrimenti nasce continua a censurarsi, perché questa società è una società costretta, e qui torniamo allo spettacolo, una società censurata che non può vivere le sue emozioni, che deve stare dentro uno schema, è quello che noi vogliamo rompere.
E questa costrizione ve la sperimentate proprio nel vostro stesso mestiere, nell'essere poi degli artisti giovani?
Sì, certo.
Che si affacciano a questo mondo?
Sì, assolutamente. Stiamo proprio facendo un percorso di questo tipo, molto rischioso, molto economicamente difficile, no? Perché sarebbe più semplice fare gli scritturati. Veniamo tutti da scuole abbastanza importanti, sarebbe più semplice andare a fare gli scritturati. O comunque, insomma, forse più facile, in questo momento non è facile niente, però per alcuni versi, più che altro parlo di responsabilità, no? La cosa che desideriamo tanto fare forse è prenderci una responsabilità. Responsabilità di dire qualcosa. Se sei scritturato, sì, puoi dirla, però sei dentro una cosa e fai quello. Invece qui hai un compito importante.
E siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con le scene contemporanee di Primavera dei Teatri. Vi aspettiamo sempre qui, su radiofonica.com, dove potrete trovare tutte le nostre recensioni, ma anche i podcast delle scorse puntate. State allerta, perché Primavera dei Teatri ha ancora tanto da dirci e noi abbiamo ancora tanto da raccontarvi.